non so con quale Vangelo si cominci, nel titolo Losiano, la Quaresima, proprio con questo. Avete in mente?
No, perché non c'è nel Corso del Cenno. Quindi le tentazioni. La domenica, prima domenica.
E questo Vangelo quando cade, c'è. Ricordate? Sì, no? Siccome il nostro mercoledì delle ceneri
non esiste.
Lo regolo.
No, durante la Quaresima capita in un giorno feriale. Sì.
Per noi è il mercoledì delle ceneri. E questo brano del Vangelo ci serve per addentrarci nell'insegnamento del Signore, nell'applicazione, una delle applicazioni della carità viva, che dal discorso della montagna scende nel cuore del discepolo, sulla carità. Come vedete Matteo 6, 1-18 è interrotto dalla versione che abbiamo davanti, quella che leggiamo il mercoledì delle ceneri. Credo che sia una sola volta all'anno che la leggiamo in questa maniera, perché la sezione testuale matteana, dopo il versetto 6 fino al 15, dal 7 al 15, riporta l'insegnamento, la trasmissione del Pater. Quindi questa sezione si trova nella prima grande introduzione del Vangelo, il primo discorso, quello della montagna, dei cinque il primo, e collocato esattamente dopo le beatitudini e dopo le famose sei antitesi. Avete inteso che fu detto, ma io vi dico, subito dopo il Signore passa a questo insegnamento su tre punti fondamentali: preghiera, elemosina e digiuno, intercalate dall'insegnamento sul Pater. Ora, preghiera, elemosina e digiuno sono tre forme di vita che lungo i secoli sono in qualche modo mutate secondo la cultura e i costumi dei popoli, la salute delle persone. Qualcuno magari ricorderà le forme del digiuno un po' più esigente che c'era in altri tempi della Chiesa, soprattutto nella Quaresima. Io ricordo, non per anzianità ma per memoria afflitta, quello che mi capitò quando ero studente a Roma, nello stesso luogo dove abitavano dei fratelli ortodossi, i quali molto più rigidi, diciamo, di noi, quelli che lo osservano, rimasero scandalizzati dalla maniera nostra di osservare il digiuno, perché noi il mercoledì delle ceneri abbiamo fatto il digiuno, sacrifici, saltare il pranzo, la cena, ognuno liberamente, di qua, di là, e il giovedì abbiamo pranzato, spuntò la bistecca, e quelli erano inorriditi a vedere la bistecca il giovedì, e tutti a dire, ma che ci fa, ma che cosa non c'è, e noi digiuniamo, astinenza, mercoledì, venerdì, venerdì santo, sapessi. Quelli rimasero inorriditi a vedere l'uso della carne nella Quaresima, perché loro saltano la carne, il pesce, il latte, i prodotti del latte, l'olio e il sale, e si permettono soltanto di domenica, credo, il pesce senza la lisca, diciamo, i prodotti del mare invertebrati, quelli che non hanno struttura, ecco. Tutto il resto però è carne. Quindi noi pensavamo di aver manifestato loro una sequela, un'osservanza della disciplina latina, e quelli rimasero scandalizzati. Non parliamo poi di tutti gli altri giorni della Quaresima. Comunque, torniamo alle parole di Gesù. Queste parole meditate ci aiutano a entrare nello spirito del testo per cogliere prima di tutto la struttura. Abbiamo anzitutto un'introduzione, versetto 1, che contiene la chiave generale di tutto l'insegnamento. Fate attenzione, guardatevi letteralmente, per non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere da loro, il termine è proprio quello da cui viene teatro, per essere teatralizzati, per dare spettacolo, altrimenti non c'è ricompensa presso di voi, presso il Padre vostro che è nei cieli. Versetto primo, la chiave. Poi tre elementi: elemosina, preghiera, digiuno. Ognuno degli elementi è scandito in maniera binaria. Al versetto 2, come non fare l'elemosina. Al versetto 3 e 4, come fare l'elemosina. Secondo elemento, versetto 5, come non pregare. Versetto 6, come pregare. E poi il versetto 16, come non fare il digiuno. E infine, 17-18, come fare il digiuno. Vedete, l'elemento binario presente nel capitolo 5 precedente, avete inteso, ma io vi dico, e fu pure detto, ma io vi dico, si ritrova anche qui. Come non e come fare. Gesù dunque tratta di questi tre elementi, l'elemosina da 1 a 6, la preghiera da 5 a 15 e il digiuno da 16 a 18. Erano tre forme, sono tre opere di pietà del giudaismo. Gesù non le nega, non le rifiuta, non le disprezza. Gesù critica, denuncia il fatto che chi pratica queste opere di pietà ne ha mutato l'indole per fare spettacolo, per fare un teatro davanti agli uomini. Ecco la chiave iniziale. Nel suo insegnamento, nel discorso della montagna, abbiamo i parametri fondamentali per essere cristiani. Questo riguarda ognuno di noi. Per seguire Gesù, l'elemento essenziale, il Vangelo, è in questi primi capitoli. Allora, che cosa promulga il Signore? Per il suo discepolo non permette che la pratica della pietà, della giustizia, venga usata come mezzo per sostenere il proprio prestigio personale. Nel suo insegnamento Gesù sta spostando l'asse dal tu al Padre. Ieri dicevamo, quando uno si rende conto di pregare, non sto pregando. Lo dice San Francesco di Sales questo, Per noi questo è sempre veramente ridicolo. Invece dentro c'è una grande sapienza di vita. Se tu sei talmente ancora preso da te stesso, da ciò che fai, non sei immerso nella vita nuova del Padre, che ti fa dimenticare di te stesso. Ancora sei preso di te. Ecco qui. Tuo Padre, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 6-4. È un ritornello che scandisce questo e altri Vangeli. Per rimanere in questo, versetto 8, vostro Padre conosce le vostre necessità prima che ve le chiediate. E ancora il versetto 14, se perdonate agli uomini i loro delitti, anche il vostro Padre Celeste vi perdonerà. Quindi, il punto iniziale capitale consiste in questo. Gesù vuole offrire un nuovo cammino di accesso al cuore di Dio. La carità è questo fuoco nuovo della parola di Gesù, del suo insegnamento, chiamiamolo pure della sua dottrina, che ci porta fino al Padre, ci riconcilia noi peccatori col Padre. È un cammino di vita nuova. Questa è la premessa generale. Guardiamo la chiave iniziale. 6-1. Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Gesù, con queste parole, avvisa del fatto che ci sono delle opere buone previste dalla legge santa di Dio. Ma queste opere buone devono condurre al cielo, non devono rimanere sulla terra, per così dire. L'insegnamento del Signore pone il discrimine tra questi due orizzonti: il cielo, il contesto del Padre, più volte ripetuto al plurale, nei cieli, e la terra, che è il palcoscenico dell'ammirazione degli uomini. Ci sono diverse accezioni del mondo e della terra nella Sacra Scrittura. In questo contesto la terra è considerata uno spettacolo, un teatro, un palcoscenico, una esibizione. Non si tratta dunque di una geografia fisica, ma di una geografia spirituale. Con questo non si può dire che non esiste, significa sono due logiche differenti. Come Gesù dirà, io non sono di questo mondo. Se voi foste di questo mondo, il mondo avrebbe ciò che è suo. Siccome io non sono di questo mondo, voi non siete di questo mondo, il mondo vi odia. Questo lo dice Giovanni, capitolo 13. Sono parole che non vengono più usate, queste del Vangelo, al solito crediamo che ci interessano, ma questa è parola di Dio. Quindi, viene affermato in maniera chiara questo orientamento di fondo: il mondo del Padre, con il discrimine dal mondo degli uomini. Prima Gesù in 5:26 aveva detto: se la vostra giustizia non supererà quella dei farisei, dei dottori della legge, non entrerete appunto nel regno dei cieli. Quindi, due mondi contrapposti. Lo dice San Paolo: la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne, sicché voi non fate quello che voleste. E tutti e due i desideri non possono andare d'accordo, neppure lo potrebbero. Quindi l'insegnamento del Signore designa questi due mondi che sono dentro il cuore dell'uomo: la logica del Padre che ama e conosce nella discrezione silenziosa, e la logica del mondo che insegue il battimano. Questa logica, dice Gesù, deve essere superata. Quando leggiamo il tratto di 5:26, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non dobbiamo pensare ai farisei del tempo di Gesù soltanto. Dobbiamo pensare al fariseo che vive, che abita, che dorme dentro di noi. Un caso tipico è quello di San Giuseppe, capitolo secondo di San Matteo. Se Giuseppe avesse seguito la giustizia degli scribi, dei farisei, noi non avremmo la Vergine Santa. Avrebbe dovuto denunziarla, lapidarla. Ma siccome è giusto, Matteo 1:19, ma siccome Giuseppe era giusto, dice il Vangelo, cioè possedeva la nuova giustizia annunziata da Gesù, siccome era giusto, scelse il silenzio, scelse la discrezione, non ha trasgredito la legge, l'ha adempiuta addivenendo non alla norma esterna ma allo spirito della norma, non all'interpretazione del fariseo ma alla norma di Dio che non vuole la morte ma la vita, e per raggiungere quell'applicazione ha dovuto scegliere la via della discrezione, voler licenziarlo in segreto. E prima di farlo, che ha fatto? Si è addormentato. Vi ricordate? C'era un crogiolo nel suo cuore, c'era un dubbio, c'era una decisione da prendere, meditava, immaginava, era confuso, decise e non lo fece. Decise e si addormentò. Non è un racconto fittizio, è la descrizione del vero discepolo di Gesù, ante litteram, prima che fosse promulgato Matteo 5, Giuseppe è già l'uomo che vive sotto la logica della grazia, che decide nel silenzio, applica la legge nel cuore, il suo significato, come farà Gesù che dice: avete inteso che fu detto, ma io vi dico. Non è l'antitesi di un'altra legge, è l'estremizzazione di quella legge, vista come la vede Dio. E Giuseppe, per applicarla, si affida al Signore, cioè dorme. E mentre dorme, gli appare l'angelo del Signore, non nel sogno, nel sonno. Non è un sogno, invece il sogno è una dimensione unica, no, è nel sonno. Come i patriarchi che nel sonno erano raggiunti da Dio. Il sogno è frutto della fantasia, il sonno è un elemento naturale che indica questa remissività, questo abbandono fisico, fisiologico, naturale, una legge interna che tutti abbiamo. A un certo momento dobbiamo cedere, dobbiamo addormentare, non ce la facciamo più. E ogni giorno ce l'ha dato il Signore questo momento, perché impariamo a lasciare lavorare lui. Charles Péguy, il grande poeta francese, nel famoso portico dei martiri, nelle sue poesie dice: fa dire a Dio, io ho creato il sonno. E come, come sono felice a vedere i miei figli che dormono, perché hanno tantissime ore per lavorare, quando lavorano è tutto frutto della loro energia, ma nel sonno lavoro io. Il sonno l'ho dato perché mi bevo a vederli come dormono, come un papà o una mamma è felice a guardare il suo bambino pure mentre dorme. E nel sonno sono completamente nelle mie mani, perché il sonno naturalmente ci rende vulnerabili. C'è un momento della nostra vita in cui siamo vulnerabili, nel sonno può caderci di tutto, simbolicamente e fisicamente, perché ha scritto: nel sonno è il luogo, l'unico varco della nostra giornata sempre occupata, in cui entra il Padre e lavora lui. Nel sonno si affidò al Signore, non si addormentò perché era stanco. Il sonno è cifra, simbolo di questa remissione di sé nelle mani di Dio. Quindi morale del discorso: quante volte sarebbe più opportuno che dormissimo, anziché dormissimo nel senso spirituale, cioè che lasciassimo lavorare il Signore piuttosto che strafare per i fatti nostri. La vita la guida lui. Allora, la nuova giustizia l'applica già San Giuseppe. In ognuno di noi c'è un fariseo che sonnecchia, che dorme, certe volte che grida, non è fuori di noi, ma c'è una nuova giustizia che siamo chiamati a realizzare. E poi, dopo la chiave iniziale, seguono i tre insegnamenti. Come non fare e come fare. Vediamoli brevemente. Come non fare l'elemosina in modo sbagliato, quello mollato da Gesù allora come oggi, è quello di fare il teatro, il modo vistoso per essere riconosciuti e acclamati dagli altri. Chi agisce così ha già ricevuto, dice Gesù, la sua ricompensa. Invece il modo corretto di fare l'elemosina è questa frase iperbolica, eccessiva: non sappia la mano sinistra ciò che sta facendo la destra, qualcosa di estremamente esagerato e impossibile, con il quale si vuole dire: neppure io mi devo rendere conto di stare compiendo un'opera di amore. Talmente deve essere gratuita, pura, limpida, che neppure io ci devo attaccare il cuore. Queste parole o le diceva Dio o nessuno le aveva mai pensate. Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Quando agisci così, devi porti nella condizione di non renderti neppure conto di quello che fai. Talmente la tua azione di amore e di carità debba essere libera. Perché l'elemosina, nella parola di Gesù, non è più un superfluo, ma è una restituzione, un atto dovuto, qualcosa che appartiene alla normalità. Quando tu compi un gesto normale non ci pensi due volte, è naturale, sgorga dal tuo cuore con immediatezza. Questa deve essere l'elemosina. Per questo in Marco 12, 44, la vedova che Gesù ha guardato, dette l'elemosina, quello che ho per dire, non dette il superfluo, non dette una parte già, quello che aveva per dire, nel nuovo insegnamento di Gesù, il dono è totalizzante. Amare, dice Teresina, è donare tutto e donare se stessi. Questa è la logica del Vangelo, per cui l'elemosina, se è ancora forgiata sulla immagine di chi sta compiendo un'azione superflua, innovativa, un di più, non appartiene alla logica dell'amore. È amore quando non c'è interesse e quando anche tu non appoggi il cuore. Stai ritornando a Dio ciò che lui ti ha dato per primo, lo dai al tuo fratello. Quel giorno quante persone andavano al tempio a mettere la monetina? Chi le guardava? Solo Gesù vide quella donna. Tutti avrebbero guardato gli artigianti, i ricchi. Quella donna fu colta solo dal Signore. Quello sguardo benedetto colse la persona insignificante che però dette tutto. Sotto le vesti della insignificanza c'era un cuore d'oro. Invece sotto tanto oro donato al tempio c'era superbia infinita. Chi dette il cuore d'oro? Solo Gesù, che disse ai discepoli, quella vedova. A me sembra straordinario già questo, che tutti i discepoli erano attorno a Gesù, chi diceva una cosa, chi un'altra, la gente che passava con il male fumare al tempio, e questo si mette tranquillo e sorridente e vede quella donna soltanto. Chi l'avrebbe mai notata? Sarebbe andata via con le altre. Solo il Signore coglie la preziosità nascosta e attira gli occhi di tutti verso il punto essenziale. Vedete quella donna, povera vedova. Poi abbiamo al versetto 5 come non pregare. Gesù si riferisce nuovamente agli usi e ai costumi della sua epoca. Veniva suonata la tromba per la preghiera del mattino, a mezzogiorno e al pomeriggio. E man mano che veniva suonata questa trombetta, la gente, soprattutto i più fervorosi, cercava di farsi cogliere esattamente nelle strade, nei crocicchi, nelle piazze, per pregare solennemente con le braccia aperte. Così tutta la gente vedeva che si trattava di persone pie. Erano gesti che erano diventati stravaganti e avevano snaturato il senso della preghiera. Se anche oggi andate in Terra Santa, questo se è registrato non si uccideranno, uno durante le Santa si vede subito il modo di sperare che si tratti qualche volta, no? Camminano come i forsennati, perché giustamente anche l'aspetto del corpo deve dire che sta arrivando il Messia. Se arriva il Messia, io sono già in movimento, non aspetto. Noi iniziamo a pensare. E poi quando si fa quello del pianto, bello, quello del pianto, io anch'io volevo andare a quello del pianto, sono arrivato, sono rimasto. Le mie dita, diciamo, noi siamo pure terribili con quello che facciamo, abbiamo anche le nostre strutture, ma linee, diciamo, l'insegnamento di Gesù appare più vivo, ecco. Cioè, sono spiegazioni, ci dovete rispetto, per carità, a livello di sensazione, di pelle, si vede, cioè. Allora, come pregare? 6-6. Per non lasciare dubbi, Gesù esagera. Dice che bisogna pregare in segreto, davanti al Padre. Nessuno ti vedrà. Anzi, agli occhi degli altri, forse tu sarai una persona che non prega. Non importa quello che pensano gli altri. Anche di Gesù dissero, è un bestemmiatore. Anzi, dissero, questo è il figlio di Beelzebul. La bestemmia contro lo Spirito Santo. Pure a quel punto Gesù dovette dire, chi bestemmia contro lo Spirito Santo non ha mai perdono, c'è un peccato che non viene perdonato. Negare che Dio sia Dio, negare che lo Spirito santifichi, negare che il Figlio sia il Figlio. Quando si arriva a questo punto, a quel punto dissero, questo è un demonio, opera con la forza dei demoni, la bestemmia assoluta. Non importa, di fuori tutti giudicavano in quel modo, ciò che importa è questa certezza di essere nella intimità con il Padre che accoglie. A Giovanni d'Arco, come sapete, durante il tribunale, il processo, dissero, allora tu sei convinta di essere grazia di Dio? E Santo Giovanni Arco disse: se non sono in grazia di Dio, che Dio mi metta. Se sono in grazia di Dio, che Dio mi mantenga. Una risposta pulita per dire: solo Dio giudica il cuore. Noi all'esterno cosa possiamo dire? Nessuno ha la certezza morale di essere in grazia di Dio. Solo Dio lo sa. Se ci sono, che mi mantenga. Se non ci sono, che mi metta. Ecco l'interiore disponibilità a fare quello che vuole il Padre. Allontanando ogni umana soddisfazione. E così anche il digiuno. Versetto 16, come non fare il digiuno? Anche lì la paliscenza, il lavarsi il volto, rattristarsi nel volto, stracciarsi le vesti, non pettinarsi, era una maniera di esibire lo stato di penitenza. Gesù raccomanda il contrario, perché non si capisca. Allora, come dicevamo prima, non si tratta di strategie, ma di una maniera di intraprendere un nuovo cammino di accesso al cuore di Dio. E il punto capitale è questo. Per assicurarci interiormente, Gesù non chiede ciò che noi facciamo per Dio, bensì ciò che Dio fa per noi. Ecco il cardine scardinato. Preghiera, elemosina, digiuno non sono dei soldi per comprarsi il favore di Dio, non sono delle maniere umane per ringraziarsi l'attenzione dell'Onnipotente, non sono strumentazioni che l'uomo si dà per captare l'onda di Dio, sono strade perché Dio scenda nel cuore dell'uomo. Con la preghiera, con il digiuno e con l'elemosina, tu stai per essere raggiunto, poni i presupposti per essere raggiunto dalla grazia di Dio che scende dall'alto verso il basso. Per questo, siccome sono indizi della sua venuta, sono dei suoi regali, hanno bisogno di essere vestiti di discrezione, di circospezione, di modestia e di pudore. Siccome sono delle strade con cui Dio scava nel tuo cuore il suo cammino perché tu possa essere da lui raggiunto, devono essere rivestite della natura di Dio. Devono purificare il cuore. Questa è l'intuizione, la novità di Gesù, dell'insegnamento di Gesù. Tutta la vita di fede nelle sue manifestazioni esteriori è necessaria. Gesù non insegna una religione fantomatica o di pura gnosi, eliminando l'apporto umano, le forme umane, ma dice che le forme umane sono delle maniere per accogliere Dio che ti parla, per cui la preghiera è un dono di Dio nel tuo cuore, piuttosto che l'accensione di alcune parole da te a Lui. Questo è il punto capitale nel quale noi rimaniamo a volte nella logica farisaica, benché con buona intenzione, senza ricercare un applauso. Sono dei doni di Dio. La preghiera è il suo colloquio che scende verso di te. Egli è in dialogo con te. Quando tu gli parli, rispondi. Non introduci. E che cos'è questo? Qual è la differenza? La differenza è che tu sei cercato per amore e quindi rispondi nella preghiera a un amore che ti circonda. Altro è industriarsi per i fatti propri, altro è corrispondere a un amore che ti ha prevenuto. E così l'elemosina. È Dio che ti raggiunge con la sua carità, perché non sei tu che fai qualcosa per gli altri, quello che tu fai per loro, e qui c'è tutto l'ampio spettro della carità, non soltanto di una semplice elemosina, è una maniera di ribadire la tua vita, che tu hai tutto ricevuto da Dio. E questo fa la differenza, perché ti mantiene nella umiltà, ti fa sviluppare la gratitudine e ti aiuta a capire che tutto quello che fai per gli altri è una restituzione che hai dei fratelli con i quali condividere ciò che Dio ti ha dato e te l'ha dato per loro. Quando Teresina, scusate l'esistenza, è arrivata nel monastero, c'era il vicario delle monache, corrispondente con debite proporzioni a quello di cui parla Manzoni, ricordate, la monaca di Monza, arrivò il vicario delle monache, e era l'ultimo extrema raggio di questa ragazzina di Gesù che era tutta costretta dal papà. E quello che le disse, vi state facendo monaca, liberamente, liberamente. E fu l'ultima parola, fu l'inferno per sempre. E Manzoni annota l'uomo di Dio, dice, anche se non era chiamata per vocazione, benché fosse stata costretta, secondo la mensa cristiana, almeno avrebbe potuto industriarsi a rispondere a Dio, almeno per quell'amore che poteva iniziare in quel momento. Neppure quello fece. Teresina, quando fu raggiunta dal vicario del monastero, una ragazza di 15 anni, cioè 15 anni, che andava a caccia di Pokémon in tutta la zona di Lisie, andava e tornava a 15 anni, hanno travolto una donna nelle zone del Vicentino qualche settimana fa, perché era in autostrada, a piedi in autostrada, a cercare queste sventure. Teresina quando fu raggiunta, quello sicuramente sapeva che sarebbe crollata questa ragazza, c'erano due sorelle più grandi di lei, orfanella di mamma, si capiva che era andata nel monastero per cercare l'affetto delle sue sorelle, per ritrovare la loro mamma, e le disse quali fossero le motivazioni a una ragazza di 15 anni. E quella subito pronta disse, io sono venuta nel monastero per pregare per i peccatori e santificarmi per i sacerdoti. E quello rimase disarmato. Dice, voglio ripetere, e ripete la stessa cosa, una tale determinazione per la quale quel vicario non si sbagliò della sicurezza della vocazione, tanto che è stato dimostrato la santità della Chiesa. Tutto ciò che abbiamo ricevuto è per gli altri. Questa ragazza intuisce che tutta la sua vita è un dono per gli altri. E anche se non può stare a fare digiuni straordinari perché è malattia, accetta di non appoggiarsi allo schienale della cappella o di non mettere i piedi sull'asse del banco. È la mia maniera di partecipare alla fatica dei missionari. Questa profonda intuizione che la vita è un dono per gli altri. Tutto ciò che hai ricevuto è per loro e in questo si raggiunge l'amore, non la fatica, l'amore pieno. Allora qui dobbiamo capire che l'Evangelista, riportando le parole di Gesù, non sta insistendo su un concetto di superiorità formale, voi siete più bravi rispetto ai farisei. Non sta dicendo, se fate così diventate i migliori degli ebrei o peggiori di, sta dicendo, non bisogna né salire né scendere, bisogna entrare. È l'interiorità che va raggiunta. Questo non annulla le forme esteriori della Sacra Liturgia. Siccome il Padre vede in segreto, non c'è più bisogno della messa e dei rituali. C'è bisogno invece, questo non può essere registrato, che tutti i nostri rituali ritornino alla interiorità, riprendano la legge del silenzio da cui sono nati, riconducano al cuore. Il punto fondamentale è questo, non che dobbiamo diventare luterani o mormoni, senza riti, senza esteriorità, senza feste, senza manifestazioni di fede, e che tutto ciò che appartiene al livello del rito, soprattutto la Sacra Liturgia, deve recuperare la sua indole, in cui il centro è Dio, non noi. Deve rimandare al silenzio, deve recuperare la forma di profonda adorazione di Dio e non di esaltazione nostra. Allora qui l'insegnamento del Signore indica che la carità crea uno spessore interiore, né sopra né sotto, nei migliori e nei peggiori, è il cuore che deve essere scavato, forgiato e raggiunto. La triplice insistenza del padre che vede nel segreto non vuole indicare una religione che rifugge dal rito o dall'aspetto comunitario, ma dal fatto che bisogna orientare tutta la vita a Dio, a cominciare dal cuore, vivere in profondità tutto ciò che si fa. Allora, la carità ci porta a vivere questa legge fondamentale che ci aiuta a purificare la cella del nostro cuore, che è chiamata cubiculum in latino, il termine greco è tradotto cubiculum, che praticamente nelle case antiche romane era la cantina, non so come lo dite voi, la cantina dove non entra nessuno, dove si mantengono i depositi più necessari. In una casa antica la cantina era quella dove si contenevano i cibi a lunga conservazione, dove non entrava nessuno, la sopravvivenza, ecco, un santuario, il santuario del cuore, dove si vive l'essenziale, e il luogo dove entra solo il Signore. Allora, questa pagina del Vangelo, che in qualche modo diventa la sintesi di tutto il sermone della montagna, è centrata sul Padre, sulla gratuità del suo amore e sulla risposta al Padre con un cuore docile. Ogni nostra forma interna e esterna di fede deve essere liberata da ogni preoccupazione, anche da quella della ricompensa. È già una ricompensa essere amati dal Padre e rispondere a Lui con tutto noi stessi. Come dice Gesù, Giovanni 4, 34, mio cibo è fare la volontà del Padre. O Luca 12, 49, devo ricevere un battesimo, e come non vedo l'ora di essere battezzato? Sono venuto per accendere un fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso? La ricompensa è già essere dentro la volontà del Padre. Questo purifica il cuore e rende la vita vera.